Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
E ci siamo arrivati a questo grande traguardo, centesima puntata di Gatta Cicova. La nostra Valentina è arrivata, maggiorenne ormai da tanto, ma ci ha portato, pensate, 100 volte nel meraviglioso mondo degli animali. E noi come possiamo non festeggiare con lei questa grande puntata? Innanzitutto gli diamo la benvenuta e... centesima puntata, grazie Vale.
Ciao, che bello arrivare a 100, guarda,
mamma
è veramente
mia,
una grande emozione.
Magari con gli anni aspettiamo,
sì,
no? Però...
sì, no, con calma. Però Giuseppe, è tipo un nostro anniversario, 100 puntate insieme.
Mamma mia,
ti 100 scoperte.
Ma 100 animali ne esistono mica.
Ma ne esistono
riuscita,
molti di più.
Ma non è che te sei riuscita a inventarti qualche animale?
No, però oggi avrai l'impressione che io mi stia inventando qualcosa.
Perché? Che è successo?
Perché oggi io non sapevo come fare una puntata, tra l'altro molto difficile, quindi spero di non fare errori.
Gli errori fanno parte
della
vita.
Molto complicata. Però oggi ho scelto proprio un viaggio incredibile.
Cioè, normalmente ce li fai fare sempre
per esplorare il lato diciamo più misterioso della natura. Infatti oggi ti parlerò, Giuseppe, e vi parlerò, cari ascoltatori, di animali che sembrano usciti da un film di fantascienza.
No.
Tu pensa, cioè, conosceremo delle creature capaci di rigenerarsi da se stesse, di sopravvivere nello spazio, di restare congelate per migliaia di anni
pure,
e poi tornare a vivere, e persino creature in grado di sfidare il tanto temuto invecchiamento.
Mamma mia, ragazzi, che è questa cosa qui? Ma non essere sicura che non è un film di fantascienza?
Aspetta, perché infatti non mi sono fermata a questo.
Pure?
Ma appunti alla mano.
Appunti alla mano.
Ho deciso anche di paragonare ognuno di questi animali proprio a un film di fantascienza, perché così diamo anche un consiglio per guardarsi un film ai nostri ascoltatori.
E allora
partiamo.
Io non lo so, ci sono delle immagini che mi stanno sconvolgendo già. Dimmi,
sì,
da dove devo partire. Aiuto.
Allora, io partirei dalla medusa.
Innanzitutto la devo trovare.
Medusa. Però non è una medusa qualsiasi.
Aspetta,
ovviamente.
Ma non sarà mica una cubo medusa per caso?
No.
Ah, perché quella è terribile.
No, questa non è terribile.
Che
ha
fa?
Un nome scientifico difficilissimo, me lo sono scritto. Si chiama Turritopsis dorni.
Per la mia parlantina, perfetto. Non lo ripeterei nemmeno.
Esattamente. E dove vive? Vive negli oceani tropicali e temperati, è presente nel Mar Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico.
No.
Dirai, essere una cosa enorme. No, è minuscola, pochi millimetri, veramente pochi millimetri, ma ha una capacità assolutamente incredibile.
Quale?
Ovvero, quando è sotto stress perché viene ferita, menomata oppure invecchia, lei è in grado di tornare bambina.
No, sì, ora,
sì?
Che vuol dire tornare
bambina? Sì? Grazie a un processo che ha un nome, si chiama transdifferenziazione cellulare, ok?
Oh, mammina.
Praticamente che cosa succede? Le cellule adulte, quindi stressate, hanno la capacità di trasformarsi nuovamente in cellule giovani e fresche. In pratica questa medusa, il suo ciclo vitale è: nasce, cresce, diventa adulta, torna bambina.
Cioè, non muore mai praticamente.
Esatto. Cioè, lei è in grado di ripetere il ciclo infinite volte.
Ma pensa te se qualcuno ma non l'hanno mai studiata per portarla a un uomo.
Certo, bravissimo, ma lo vedi, noi non ci siamo messi d'accordo.
No, è spontanea.
Però gli scienziati la stanno proprio studiando per questo, per capire se questo processo può essere in qualche maniera applicabile all'invecchiamento
Mamma
umano.
Mia.
Considera che a livello proprio scientifico è considerata l'unica specie al mondo biologicamente immortale tra tutte le specie conosciute. Incredibile,
iniziamo
vero?
Iniziamo bene, iniziamo bene. No, perché queste medusine qui, è velenosa questa qui,
no,
che tu sappia, perché lo sai che una simile a questa è la più velenosa al mondo, e basta niente, muori subito steccolato.
L'unico caso in cui questa medusa muore è se viene predata o uccisa.
Passa un'elica ad un transatlantico, voglio vedere se vive, insomma.
Esatto.
No?
Però altrimenti diciamo che di fronte al normale ciclo della vita, lei è immortale.
Molto interessante.
Quindi vale. Ho il film.
Ah, pure il film. Qual è il film?
Sì, perché paragono ogni animale a un film di fantascienza.
No, Kevin Costner.
No, cioè io ne ho pensato uno, poi ognuno insomma può pensare.
È immortale, scusa,
Highlander,
il suo,
no? Vero? Io invece ho pensato a un altro. Il curioso caso di Benjamin Button.
Ah, sì. Il bambino nato vecchio che ritornava, sì,
esatto,
sì, è pazzesco, l'ho visto quel film. Beh, sì, effettivamente.
Vero?
Sì, sì.
E quindi ecco, abbiamo anche un consiglio per vedere un
va
film.
Va bene, molto carina questa cosa.
E adesso dove però mi porti? Io ti continuo, adesso ti porto, a livello di dove ti porto praticamente ovunque, perché ti porto a conoscere un microorganismo che però è meno di un millimetro, però se lo guardi al microscopio ha un aspetto davvero molto curioso, che vive ovunque,
cioè?
Vive su muschi, licheni, ghiacci, oceani, montagne, è praticamente ovunque sulla Terra, e lui si ha un nome, si chiama tardigrado.
È questo che vedi qua? Cioè, è questo,
sì,
il tardigrado?
È lui.
Mamma mia! Scusa Valentina,
è lui.
Ma questo è un animale?
È un microorganismo vivente, e quindi sì, è un animale, ma è un animale incredibile, perché lui...
Già, basta guardarlo, insomma.
Lui
mi sembra...
fa una cosa assurda, ovvero sfida la morte.
Cioè?
Lo fa grazie a uno stato in cui lui è in grado di entrare. Sembra un po' un sacchetto dell'aspirapolvere.
Sì, no, in effetti io posso capire che la morte dica: guarda, sta dove sei, perché onestamente.
Sì, perché lui entra in questo stato che si chiama criptobiosi, e vuol dire che perde quasi tutta l'acqua del corpo. E il metabolismo si ferma praticamente completamente. Questo gli permette di poter sopravvivere senza ossigeno, al gelo estremo, a temperature altissime, alle radiazioni e perfino nello spazio. Ma tu mi dirai, ma come si può sapere se questo può sopravvivere nello spazio oppure no? E invece si sa, ne abbiamo le prove. Le prove sono arrivate nel 2007. Quando alcuni tardigradi furono mandati nello spazio.
Immaginavo.
Nello spazio, e furono esposti al vuoto cosmico. E indovina che cosa è successo?
Ci sono...
Sono sopravvissuti.
Sono sgonfiati e poi sono...
Esatto, che cosa succede? Praticamente loro perdono acqua con questo processo, si restano addormentati anche per decenni, e poi indovina cosa gli basta per tornare vivi?
L'acqua.
Una goccia d'acqua.
Mamma mia, cioè, però io sono convinto che se li metti in un forno...
E invece resistono a temperature altissime.
Pure.
Non so fino a quanti gradi.
Mamma
però
mia,
a
che
temperature
sono, cioè,
altissime.
Mamma.
E infatti il film a cui ho voluto paragonare il tardigrado non poteva che essere Alien.
Però è curioso, sembra che abbia la bocca di un aspirapolvere, sì, questo. Cioè veramente ce la mettiamo bene, ma comunque questo... Vabbè, la natura, devo dire, veramente, gli occhi ce l'hanno, ma non credo, vabbè.
Considera che ha meno di un millimetro di dimensioni, questa è un'immagine al microscopio.
Cioè, gli artigli però, vedi?
Sembra un orsetto con 8 zampe.
Vabbè, ora,
povero orsetto, direi.
Sposo la cosa a un sacchetto gonfiato, quella che hai detto prima,
dell'aspirapolvere,
sì. C'ha anche la valvola di scarico.
Sì, sì.
Vabbè, comunque, questo come tardigrado?
Tardigrado.
Perfetto.
E io l'ho paragonato, ovviamente, a un film.
Qual è il
e
film
ho pensato al concetto che probabilmente se la Terra finisse, probabilmente il tardigrado resterebbe. E quindi è Alien.
Alien, ah, sì. Ce lo vorrei vedere Alien con questo tardigrado, che gli fa? Un fico secco. Va bene, mamma mia, va bene. Questa centesima puntata, devo dire, mi porta, beh, veramente, sei sempre molto stupefacente, ma non nel senso del... no, veramente.
No.
Vabbè, dai, poi facci fare un altro
il numero
viaggio.
3 ti porta un po' in una tua comfort zone.
Ah, perché... tra l'altro dei tardigradi c'era un'altra foto, guarda, non l'avevo vista.
Proprio sui muschi.
Questo si capisce bene che è un tardigrado, cammina anche, poi c'ha la bocca aperta, vedi, respira, quello di prima era un po' chiuso. Vabbè. Dai, dici, dove ci porti?
Adesso ti porto un po' in una tua comfort zone, perché comunque sapevo che con questa puntata ti avrei proprio fatto esplodere il cervello, quindi ora ti voglio riportare un attimo nella bellezza del mare, dell'oceano,
del mare.
E lo faccio con il polpo, perché
lui ormai l'abbiamo
non
conosciuto.
Poteva non rientrare in questa mia classifica.
E che fa lui di strano?
Vabbè, lui che cosa fa? Allora, insomma, prima di tutto...
Sì, gli otto cervelli, era quello che aveva otto cervelli.
Esatto, ti ricordo sì. Che ha un sacco di neuroni solo nei tentacoli, che ha tre cuori, che ha il sangue blu... che ha appunto giusto, 500 su. Milioni di neuroni. E poi che cosa fa? Lui ha una capacità di rigenerarsi incredibile. Infatti può rigenerare i suoi tentacoli.
Ah, è vero, sì.
Può cambiare colore istantaneamente e mimetizzarsi in maniera perfetta. Quindi voglio dire...
Poi dice che è intelligente un po'.
È intelligente. Quello. Tu considera che ogni... tentacolo può agire praticamente autonomamente e insomma riesce ad aprire barattoli,
polico, insomma...
a risolvere puzzle. Alcuni riconoscono addirittura degli altri esseri viventi specifici e considera che dai biologi è definito l'animale più alieno esistente sulla Terra.
Più alieno?
Quindi quello più di grosse dimensioni, insomma si parla di animali. E proprio per questo l'ho voluto paragonare a un film che mi piace molto.
E qual è questo film?
Pirati dei Caraibi.
C'era quel polipone.
Sì, esatto, perché ricorda il leggendario Davy Jones con questi tentacoli ovunque, questa creatura marina quasi aliena.
È vero, sì.
E quindi, ecco, volevo dare anche questo consiglio di visione.
Bello,
però ora ti riporto.
Oddio,
ti riporto.
Ho paura perché ho visto un'immagine che mi fa paura.
Allora, intanto ti porto in una zona veramente molto ostile del pianeta Terra, perché ti porto nel permafrost della Siberia.
Quindi al freddo che vuoi che
siberiano.
Ci sia, niente, non c'è niente.
Ma ti porto anche a qualche anno indietro. Circa 46.000 anni fa.
La miseria, saltino così.
Sì, quando è successo una cosa, ovvero che dei nematodi, che sono dei vermi, parassiti, che sono ce ne sono di varie specie diffuse nel pianeta Terra, però ti voglio parlare di questi in particolare, perché sono stati ritrovati appunto nel permafrost della Siberia. Sono stati trovati da degli scienziati e questi nematodi risalivano a 46.000 anni fa. Che cosa è successo? Che sono stati portati come reperti in dei laboratori. E che cosa è successo quando sono stati scongelati?
Me lo posso immaginare.
Sono tornati vivi e attivi.
Mamma mia. Sì. Con nematodi di 46.000 anni fa.
Sì, esatto. E questo...
Ma sono pericolosi però.
Sì, alcune specie sono proprio parassite, per esempio ci sono anche nematodi del riso, ce ne sono diversi.
Insomma, riportare in vita roba di anni fa, insomma.
Vabbè, questo è stato fatto sotto stretta
sorveglianza
degli scienziati.
Quanti sono piccolini comunque?
Piccolini, certo. E che cosa è successo? Come è possibile? Come si spiega la scienza un comportamento del genere che è incredibile? Perché questo è possibile grazie... alla sospensione estrema del metabolismo, cioè proprio ha una capacità di interrompere il metabolismo ma di non farlo deperire. e alla protezione cellulare proprio contro il congelamento data dalla disattivazione del metabolismo. Tu pensa che questi animali che sono stati scongelati e sono tornati vivi e vitali erano vivi prima delle piramidi, prima che esistesse la scrittura moderna, quando gli esseri umani erano ancora degli esseri preistorici.
Insomma. E la domanda che mi viene spontanea però, sono stati trovati nel permafrost, no? Quindi freddo.
Sì.
Ma se sono formati da acqua, normalmente il problema, per esempio, anche di chi volesse ibernarsi è quello che l'acqua cristallizza, quindi spacca le cellule. Queste, va a capire, ce l'hanno il grasso al posto delle cellule.
È capito, riescono proprio a interrompere questa cosa.
E allora qui su che film mi hai portato te? Ora io devo capirlo, perché
su un film che io negli ultimi anni ho visto veramente tantissimo. No, non ci sono altre immagini.
Perché ognuno me le ha messe due, io non pensavo fosse
una sola. Tranne che di lui.
No, meno male, perché sennò anche la Medusa ce n'era un'altra. Vabbè, che film è?
Jurassic Park.
Attraverso
una cellula, nel caso di Jurassic Park ti ricordi com'era nata?
Ma magari questi potevano, come si chiamano questi?
Nematodi.
Questi nematodi erano nella pancia di un dinosauro e ne hanno succhiato un po' il sangue.
Perché Jurassic Park, se ti ricorda, no? Nell'ambra
chissà,
è stato trovato
chissà.
Il DNA di dinosauro in una zanzara.
Però dinosauri 46.000 anni fa non c'erano.
No, c'erano gli uomini preistorici, quindi sono un po' più giovani.
Allora bisogna andare alla ricerca di bisogna trovare nematodi.
Dei nematodi.
Nematodi di qualche milione di anni fa.
I nonni di questi nematodi.
Anche più. Va bene. Allora continuiamo con questa centesima puntata che è veramente incredibile. Vai, io la Valentina è sempre una scoperta. Dove porti ora?
Allora, adesso ti porto in estate. Ti porto in estate, nelle zone calde e temperate. Un animaletto simpatico, bello, porta fortuna, presente anche in Italia, soprattutto al sud, nelle isole. Stiamo parlando del geco. Avrei potuto parlare in generale delle lucertole, però mi piaceva il geco.
Il geco è simpatico.
Mi piaceva il geco.
Non mi chiedere perché, ma a me rimane simpatico.
Esatto. E perché il geco rientra in questa mia categoria?
Questa la so.
Vai.
Se gli tagli la coda gli ricresce.
Esatto.
Te l'ha bruciata.
Sì, perché è un maestro della rigenerazione.
Tipo un polipo.
Quindi se attaccato perde la coda volontariamente.
Ah, la perde lui?
Sì, perché proprio si stacca. E non solo. La coda ha un'altra capacità incredibile. Continua a muoversi perché così distrae il predatore.
Ho capito.
Perché molto spesso chi sono i predatori? I nostri amici, no? I gatti.
Ah, i gatti quando vedono il movimento.
Esatto, e quindi tu pensa, la coda staccata si continua a muovere così che il predatore si concentri su quella, si distrae e... Ma non è finita qui, non è solo che questa coda si stacca e si muove, ma questa coda rinasce, ricresce e
quella staccata no.
Quella staccata dopo un po' smette di muoversi
e si decompone.
Esatto, si decompone.
Non è che fa come quei come si chiamavano prima,
i nematodi.
Sì, insomma.
No. Tu dici i tardigradi.
Sì, quelli, per colma con questi nomi oggi siamo andati in...
No, allora, ricresce una nuova coda che è proprio composta da una cartilagine diversa dall'originale e pensa che molte specie di geco possono rigenerare la coda più e più volte e hanno anche però un'altra caratteristica incredibile i gechi e qui poi dopo ci porta al film, perché le loro zampe hanno dei milioni, i loro palmi delle zampe hanno dei milioni di microstrutture che gli permettono di camminare su qualsiasi superficie.
Se questo la sapevo, se sono stati studiati per capire come riuscire a fare le ventose o quelle cose
per le scarpe, le arrampicate, è vero. E proprio per questo il film che ho voluto citare riguarda un altro animale, perché il regista ha sbagliato, non si doveva chiamare Spider-Man, si doveva chiamare Geco-Man,
non capito, l'uomo ragno, l'uomo geco, ecco, va bene, abbiamo sdoganato anche questo. Va bene, ora siamo nell'ultimo. Questo secondo me è veramente terribile.
Io l'ultima, allora con l'ultima ti voglio veramente stupire e voglio stupire i nostri ascoltatori.
Questa un po' la conosco.
In una maniera assurda. Mamma Infatti mia. Vi parlo in realtà di due esseri, no? Ovvero l'ospite e l'ospitante. Infatti l'animale coinvolto è la formica.
Eccola qua, però in una situazione...
È la formica e invece il parassita di cui voglio parlarvi è un fungo del genere dei cordyceps. Si chiama Ophiocordyceps, che sono tra l'altro dei funghi pieni di proprietà, ma che sono i protagonisti di questo fenomeno che riguarda le formiche, che conosciuto al mondo solo come le formiche zombie.
Ma solo le formiche vengono colpite?
Sì, sì. Che cosa succede? Cosa succede nelle foreste tropicali. Praticamente questo fungo, che sembra posseduto da una certa sorta di intelligenza, che cosa fa? Infetta la formica e ne altera il comportamento, perché manipola il sistema nervoso della formica. Quindi attenzione, che cosa fa? La formica è costretta da questo fungo a salire in alto, mordere una foglia, restare immobile. Solo a quel punto il fungo uccide la formica e cresce dal suo corpo. E questo è uno dei casi più impressionanti, se non il caso più impressionante in natura, di controllo biologico. Perché questo fungo prende il controllo della volontà di questa formica.
Cioè,
che
anche solamente diciamo scoprire queste cose deve
è incredibile
essere,
questo.
Ma è una cosa che è veramente inquietante, guarda. E volevo dire, ma lui ha una sorta, come fa a avere questa, cioè è la sua predisposizione? Perché qui in questa foto vediamo che è una sorta di cervello, ma non è cervello.
No, questa qui è la fine, capito? Quando la formica è già arrivata sulla foglia, cioè la formica è guidata da questo fungo verso la foglia che è il punto ideale per lui per crescere, capito? Quindi proprio per questo si chiama formiche zombie, perché sono possedute da questo fungo.
Ho capito.
E quindi ho il consiglio, ho una serie in questo caso, perché ho scovato questa serie che si chiama The Last of Us. È una serie, pensa, dove un fungo prende il controllo del corpo dell'ospite.
È questo?
Infatti io, guarda, ora voglio contattarlo, il regista, per sapere.
Ma scusa, l'ospite in quel caso era umano?
Sì.
Ecco, è un film quello, per carità, perché io già sta foto, guarda, la levo perché mi inquieta veramente. Mamma mia, ragazzi, quindi interessante veramente, devo dirti, quando ho visto le foto che tu hai messo, questa cosa qui me l'aspettavo. Però tutto il mio abbraccio va a questi animaletti che ci hai presentato e devo dirti una puntata incredibile, la centesima puntata.
Vero? Abbiamo scoperto che la fantascienza esiste da molto prima della fantascienza.
Ora ti mancano, sì, no, l'hai detto, l'animale più alieno può essere il polipo, però ora ti manca. Tu hai messo in sottofondo qui questa immagine del fantascientifica, cioè di questo pianeta, ora ti manca di trovare un animale alieno proprio, cioè va bene, allora Valentina, complimenti innanzitutto, grazie, perché
grazie.
100 puntate è un impegno enorme, grazie per quello che diffondi in maniera così gradevole, soprattutto con tanta conoscenza, poi si vede che sei una persona che ama gli animali, ama la natura nella forma corretta, devo dirti.
Dai, grazie, questo perché, è un bellissimo complimento.
Perché amare la natura non vuol dire mai essere, sai che gli estremismi devono essere sempre,
certo.
Ecco, quindi. E quindi grazie alla nostra cara Valentina, sicuramente spero e sono convinto che questa puntata vi ha affascinato come ha affascinato a me, a parte il fungo finale, perché
abbiamo dato anche un po' di consigli per guardare dei film,
non
che sono un'altra
più funghi,
mia grande passione.
Non li mangiate più i funghi tropicali, no? Vabbè, ovviamente
cercateli in Casentino.
Ecco, meglio un bel porcino grosso. Va bene, allora grazie Vane e appuntamento alla prossima settimana. Non ci spoilerare niente.
No,
perché
no,
io sono curioso da ora in poi. Ma che animale ci porterà?
Dopo 100.
Ma dopo 100 animali, 100. Ma quante ce ne sono? Cioè,
vabbè.
Ma perché?
Con gli animali di oggi ti ho svelato che insomma. Gli animali.
Ho capito, però ora ho proprio tutti animali, ora pur si muove, mi verrebbe da dire.
Esseri viventi, però, esseri natura, viventi.
Natura. Ecco, questo è bello, natura. Grazie Vale, appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Ciao.
Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova, in compagnia di Valentina Giusti.